Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. A quel tempo non c'era ancora il ponte diga della moneta, lungo 600 metri, costruito dopo la morte dell'eroe il 2 giugno 1882, che collega la Maddalena all'isola. Garibaldi vi trascorse gli ultimi 26 anni della sua vita, a partire dal 1855. Pare che abbia conosciuto per la prima volta Caprera nell'ottobre del 1849, quando, dopo la difesa di Roma, fu esiliato per qualche giorno alla Maddalena. Dopo le geste compiute in America, vi ritornò con il suo cutter Emma nel 1855 e vi si stabilì. Il cotter è una barca a vela con un solo albero. In attesa della costruzione della sua casa, si costruì con le sue mani una minuscola casetta ad altezza di uomo, abitandovi per alcuni mesi. Poco dopo, avendo ereditato una somma di denaro lasciatagli dal fratello, acquistò parte dell'isola e cominciò la costruzione della Casa Bianca, un modesto edificio a un piano in blocchi di granito locale in stile latinoamericano a copertura piana, che venne ingrandita nel tempo pur conservando il carattere di estrema sobrietà. Qui il generale trascorse lunghi periodi, assentandosi soltanto brevemente per compiere le sue gesta e tornandovi con qualche sacco di semi e stoccafisso. Predilesse e amò questo rifugio lontano dalla politica e dal potere. È noto il suo odio viscerale per l'una e per l'altro e la sua antipatia per Cavour, il politico e diplomatico per eccellenza, che attaccò duramente nel Parlamento di Torino. E nemmeno Vittorio Emanuele II, il re baffone, riuscì a farli riconciliare. Si narra che Cavour tendesse la mano a Garibaldi in presenza di Sua Maestà e Garibaldi gli negò la sua. Due caratteri forti, agli antipodi, ma con lo stesso ideale, l'unità d'Italia. Amava l'agricoltura Garibaldi. Aiutato da tre mezzadri, allevò nell'isola una trentina di vacche, un centinaio di pecore, altrettante capre, le sole abitatrici del luogo prima del suo insediamento, e nella sua fattoria installò anche un alveare. Arrivo nel cortile, chiedo di vedere la figlia di Giuseppe Garibaldi, signora Clelia, di 81 anni, ma mi dicono che si è recata a Roma. Il giorno in cui nacque, nel 1867, il padre piantò nel cortile un pino che oggi ombreggia la casa. Entro, poche stanze, tra le quali il piccolo museo garibaldino. Il pavimento è di legno, alla buona. Il mobilio semplice, come l'uomo che vi abitava. Decorazioni, carabine, revolver e altre armi tappezzano le pareti. Non mancano i celebri ponci indossati dall'eroe dei due mondi, che operò in Brasile, in Uruguay, in Italia e in Francia. Ebbe anche il vezzo di scrivere, ma Garibaldi maneggiava meglio le armi della penna. Accanto al letto, la carrozzina di legno su cui si muoveva l'eroe negli anni tormentati dall'artrite. Il grande letto di ferro dove morì a 75 anni, con il segno del sudore sul cuscino, e un pendolo fermo sull'oro della morte avvenuta alle 14:20 del 2 giugno 1882. Nei pressi della casa il giardino, la pinetta, l'uliveto, un campo di alberi da frutta, peri, peschi, meli, mandorli. Un po' più distante vi è il mulino a vento che serviva la fattoria. Il visitatore oggi trova la casa e la tenuta di Garibaldi com'era durante la sua vita. Grazie anche all'affettuosa custodia del luogo assicurata dalla Marina Militare italiana. E la stessa atmosfera senza tempo, agreste e quasi idilliaca. Gli alberi da lui piantati sono cresciuti e ora proteggono con discrezione la sua tomba e quella vicina dei familiari. La bellezza del luogo è semplicemente indescrivibile. Un mare di indaco, il verde cupo dei pini, strapazzati e incurvati dal vento. Rocce e rocce lavate dalla pioggia sferzante e bruciate dal sole rovente. Il volo degli uccelli, il silenzio. Mi fermo davanti alla tomba. Il marinaio di guardia scatta sull'attenti. Sul masso roccioso che copre la tomba non c'è epitafio né una data, una sola parola in nero scritta di traverso: Garibaldi. Garibaldi. Uno degli italiani più noti e amati nel mondo. Quando andò a Londra, gli inglesi lo accolsero trionfalmente. Sembravano impazziti dall'entusiasmo, il che è tutto dire. Meno entusiasmo suscitò in Italia, a parte nel sud, con la spedizione dei Mille nel 1860. Spedizione che in pochi mesi conquistò la Sicilia e l'Italia meridionale. I siciliani lo chiamavano Garibaldo, Garibaldo. Nella terza guerra di indipendenza, nel 1866, alla testa delle sue scatenate camicie rosse, sconfitto ripetutamente gli austriaci, dopo Bezzecca stava per arrivare a Trento, quando fu fermato dall'ordine di La Marmora, al quale rispose con il famoso telegramma: «Obbedisco!». Gli austriaci lo temevano e temevano i suoi uomini. ma non riuscirono mai ad acchiapparlo. Nel 1849, dopo aver combattuto eroicamente a Roma in difesa della Repubblica Romana, dovette lasciare l'Urbe. In una marcia leggendaria raggiunse San Marino e l'Adriatico, dove poté sottrarsi a stento alla cattura da parte degli austro-papalini. Qui Anita, la giovane moglie di 28 anni, incinta, gravemente ammalata, gli muore tra le braccia e non ha neppure il tempo di seppellirla, braccato e costretto a salvarsi con la fuga. Il poeta G. Marradi, livornese, 1852, 1922 ricorda questa vicenda nella sua poesia Il leone inseguito. Il leone inseguito. L'Austria bandì. Sarà pagata a peso d'oro la testa del filibustiere Giuseppe Garibaldi. Chi sia preso in mare o in terra, ai monti e alle costiere della sua banda, e che ricetti o aiuti quei campati alle forche e alle galere, sarà impiccato. Ed ecco, verso i muti lidi dell'Adria, che solingo flotta, e delle ronde austriache battuti, ecco arrancare un palischermo in lotta con la grossa marea, ferocemente cannoneggiato dall'austriaca flotta. Ed ecco, a notte, sulle sonnolente dune, gettarsi un naufrago, portando tra le braccia una donna morente, e cacciarsi nel buio, a quando, tra le cannucce e il brago della valle, Palustre affonda, arrestasi anelando, e Garibaldi sentesi alle spalle le peste dei gendarmi e dei croati, sente nell'ombra sibili di palle, e va cercando agli assetati labbri d'Anita un gocciol d'acqua nelle profondità dei botri e dei fossati, un gocciol di fresca acqua per quelle fauci anelanti che la febbre asciuga nell'afa della notte senza stelle. E va, mentre la ronda fruga ogni frasca, ogni covo, ogni romito angolo, non più corsa ora, ma fuga. Fuga di cauto leone inseguito che si rimbosca, cupido di strage, contenendo nel gran petto il ruggito e sbarrando nel buio occhi di brage. Fin qui la poesia di Marradi. Garibaldi non chiese mai nulla all'Italia, ma senza di lui si sarebbe fatta l'unità d'Italia. E dopo le sue spedizioni tornava qui al silenzio del suo eremo con i suoi sacchi di semi e di stoccafisso. Che uomo, franco, indipendente, modesto. Il successo non gli aveva fatto perdere la testa. A pochi chilometri a sud di Caprera, la Costa Smeralda da Porto Cervo a Porto Rotondo, una perla del paesaggio sardo, che 65 anni fa ho visto ancora nella sua bellezza selvaggia, punteggiata di greggi e oggi imbruttita dai paperoni di tutto il mondo che vi hanno costruito ville sfarzose e alberghi in tono, una selva di yacht di tutte le dimensioni, simbolo di una società sempre più svagata, cinica e paranoica. Ma che tristezza, che tristezza. Era arrivata la primavera e io aspettavo il passaporto per recarmi in Francia. Nel 1949 era ancora difficile avere i documenti per l'espatrio, anche se per motivi di studio. Io ovviamente non potevo aspettare con le mani in mano e continuavo col portare. Lavoravo nel sud dell'isola e il 5 maggio mi trovai a Iglesias. Mi accorsi che le persone alle quali presentavo i miei libri quel mattino erano distratte e tristi. E lo domandai a un signore che mi rispose meravigliato: «Ma lei non ha letto i giornali? Non ha sentito la radio?» «No. Guardi», mi fece e mi spalancò davanti l'Unione Sarda che aveva in mano. Lessi un titolo a lettere cubitali: «Gravissimo incidente aereo a Torino», e sotto: «La squadra del Torino scomparsa al completo andando a cozzare contro la collina di Superga. Ma che cos'era successo? L'aereo che riportava in Italia i giocatori della squadra di calcio del Torino, Serie A, dopo una partita amichevole giocata a Lisbona, in Portogallo, contro il Benfica, si schianta contro la parte posteriore della basilica in fase di atterraggio all'aeroporto di Torino, mentre sulla città infuriava un grosso temporale. Scomparve nella tragedia la formazione che dal 1943 dominava incontrastata la scena calcistica italiana, vincitore delle ultime 5 edizioni del campionato. Il Torino era stato protagonista con i suoi uomini delle imprese della squadra nazionale. La sera stessa del 4 maggio 1949, in segno di lutto, Camera e Senato, dopo un breve annuncio del governo e l'intervento commosso di molti parlamentari, sospendono le sedute. Nella tragedia di Superga, avvenuta alle ore 17:07 del 4 maggio 1949, erano morte 27 persone, 18 giocatori, 2 allenatori, 2 dirigenti, 2 massaggiatori e 3 giornalisti. Giocatori: Baci Galupo, Castigliano, Ballarin, Rigamonti, Loic, Mazzola, Maroso, Grezzar, Menti, Ossola, Martelli, Gavetto, Dino Ballarin, Buongiorno, Fadini, Grava, Operto e Schubert. Dirigenti: Anisetta e Cavalleri. Allenatori: Erbstein e Levesli. Massaggiatori: Cortina e Bonaiuti. Giornalisti: Casalbore, Tosatti e Cavallero. Da quel giorno, d'estate o d'inverno, alla parete esterna della Basilica di Superga, dove l'aereo si schiantò, è un continuo pellegrinaggio di singoli o famiglie a portare fiori o a leggere l'elenco dei giovani del grande Torino e dei loro accompagnatori sulle grandi lapidi commemorative.
Ogni volta che salgo a Superga c'è una nebbia che scende o che sale, e un dolore rimasto negli anni che fa sempre più male. C'è una lapide con 31 nomi ed è il posto dove chiedo addio, perché mai in fondo alla lista non ci sia anche il mio. Ogni volta che torna domenica vedo sempre la stessa partita, è la storia che diventa leggenda, mai leggenda la vita. E ci sono domande inespresse per risposte solo esistenziali, perché solo morendo da giovani si diventa immortali. Però basta pensarvi un momento e che ognuno si fermi a guardare, e i ragazzi in maglia granata tornano a giocare. Ed è come se il tempo chiudesse i suoi conti con il destino. Eravate tutti i miei figli e la squadra del grande Torino. Posso anche trovare un sorriso dentro il fondo di questo rimpianto per riempire di cari ricordi non avervi più accanto. Voglio che resti un eco per sempre di ogni rete e di ogni vittoria, perché sono così fuggitive la vita e la gloria. E se adesso mi sento più stanco è perché non riesco a dormire. Vorrei ancora vedervi sul campo invece di soffrire. Ci sarà certo sempre qualcuno a cantarvi nel cielo infinito, ma nessuno confonda mai il calcio come l'ultimo mito. Io continuo a chiamarvi per nome, un appello davanti al destino. Siete stati tutti i miei figli e la squadra del grande Torino. Sulla lapide sotto Superga 31 nomi, ma il mio non lo trovo. Però è scritto da quel 4 maggio: Ferruccio Novo.
Finalmente, dopo mesi di attesa, potei entrare in possesso del mio passaporto con tanto di visto per entrare in Francia. Finalmente! Ma eravamo già alla metà di giugno. Feci tappa a Firenze, Villa Aurora, e mi ricordo di essere ripartito pieno di punture e di zanzare. A Torino prendo il treno per Parigi via Bardonecchia. Modan, ma cambio a Culoze per Bellegarde e lì cambio ancora e scendo alla stazioncina di Archamps, vicino al paese di Collonges-sous-Salève, cioè Collonges sotto il Salève, che è un monte che lo sovrasta, è alto 1200 metri. E da lì mi aspetta un chilometro e passa di scorciatoia che porta al grande seminario. Incomincio a salire con il mio valigione. Era la prima volta che uscivo dall'Italia. Le Alpi con le cime innevate mi fecero un'impressione enorme. Certo erano più alte dei Monti Sardi. Io avevo studiato il francese per 3 anni. Credevo di capirlo. Lo parlocchiavo anche. Ma quando tu arrivi in un paese di cui hai studiato la lingua, ti accorgi onestamente di sapere poco. Il francese poi ha l'ostacolo dei suoni nasali, che devono essere rispettati, altrimenti fai ridere. L'unica cosa da fare è, prima di tutto, questa: ascoltare bene e capire. E poi, come si deve fare per imparare qualsiasi lingua, non pensare in italiano, ma in francese, inglese, spagnolo, eccetera. Insomma, bisogna studiare e sul serio. Gli italiani del nord sono avvantaggiati con il francese rispetto agli altri, perché nei loro dialetti ci sono i suoni U e E, cioè la U italiana si pronuncia U in francese e le due lettere E e U si pronuncia E. In Francia il seminario avventista del Salève, pochi anni dopo la fine di quella catastrofe che fu la Grande Guerra, nel 1921 la chiesa avventista francese acquistò una bella proprietà di una ventina di ettari situata in Alta Savoia, sul confine franco-svizzero e a pochi chilometri da Ginevra. È situata a 800 metri di altitudine sul Monte Salève, che con la sua alta parete di roccia, a me sembrava un sesto grado, sovrasta il seminario. A poco più di un chilometro la fattoria. I 20 ettari sono un po' dispersi qui e là sulla montagna. All'inizio gli edifici erano pochi, ma con gli anni sono molto aumentati e comprendono il convitto maschile, quello femminile, gli edifici dell'amministrazione, delle classi, le abitazioni degli insegnanti, la palestra, una bellissima cappella in stile locale, un vasto giardino, un grande orto con un negozio per la vendita di fiori, frutta e verdura, un laboratorio di falegnameria, un'officina meccanica, una lavanderia, una tipografia e una fattoria di cui ho detto, dando così modo agli allievi di lavorare durante l'estate guadagnando la retta scolastica, l'écolage, la retta scolastica, l'écolage. È una grande scuola dotata di un asilo, di una scuola elementare, medie inferiori e superiori e infine il corso teologico, che è il polo di attrazione dei giovani che vogliono fare il pastore. Ecco perché si chiamava SAS, S.A.S. SAS, Seminaire Adventiste du Salève, Seminario Avventista del Salève, SAS. Il campus, come lo si chiama ora, è diventato una facoltà di teologia abitato da alcune centinaia di persone, tra studenti e insegnanti con le loro famiglie. Molti allievi sono lì con mogli e figli. Una piccola città studi, insomma, con davanti un panorama stupendo. Nella valle, come ho detto, a pochi chilometri, sulle rive del lago Lemano si stende Ginevra. E il famoso jet d'eau. Jet d'eau, il getto di acqua, alto a quel tempo 110 metri, e si stagliava bianco sullo sfondo verde scuro della catena del Giura franco-svizzero. Gli aerei che decollavano dall'aeroporto ginevrino di Cointrin e diretti al sud facevano larghi giri per prendere quota e superare le Alpi a una cinquantina di chilometri dietro il Salève. Il seminario da subito diventa il punto d'incontro non solo dei giovani di Francia, Belgio e Svizzera romanda, ma di molti altri paesi dove il francese è parlato: Tunisia, Algeria, Marocco, Camerun, Madagascar, Haiti, Tahiti, Martinica, Guadalupe, Indocina, l'attuale Vietnam, Canada. Giovani anche provenienti dai territori europei della divisione avventista sud-europea, che a quel tempo comprendeva Italia, Spagna, Portogallo, Jugoslavia, Grecia, Austria. Malgrado la cortina di ferro che era calata sull'Europa, c'erano giovani provenienti anche dalla Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Unione Sovietica e poi inglesi, irlandesi, norvegesi, svedesi, statunitensi, venuti per imparare la lingua. Insomma, ogni anno c'erano da 40 a 50 nazionalità rappresentate, un bellissimo mare di razze, lingue e culture diversissime. E in quel mare io mi immersi per 3 anni, cercando di imparare il più possibile, non solo dai libri, ma da tutti quei talenti che si erano dati appuntamento in quel grande seminario, uno dei più importanti del mondo avventista. Noi italiani eravamo una quindicina, ma quando eravamo tutti insieme facevamo più chiasso di 30. Qualcuno di noi compiva gli anni, era tradizione fare la tavolata italiana in sala da pranzo e avevamo il permesso di farci un bel piatto di spaghetti al sugo e tutti quanti in fila, provenienti dalla cucina, si sfilava per la sala da pranzo con il piatto fumante in mano. I francesi ci definivano la sfilata dei maccheroni, le défilé dei maccheroni, però mi sa che avessero un po' l'acquolina in bocca. I francesi chiamano gli italiani maccheroni e Bosch crucchi i tedeschi. Bosch crucchi i tedeschi. Nessuno ci batteva, in fatto di canzoni. Ci chiamavano les rossignols italiens, gli usignoli italiani. Nino, un triestino simpaticone, ci aveva insegnato le canzoni del folklore della sua città, ricchissimo e spassosissimo. Tra l'uscita dalle classi alle 12.40 e il pranzo alle 13, si metteva in piedi su una panchina nei pressi della sala da pranzo, incominciava a richiamare l'attenzione dei compagni e a cantare, e trascinava tutti a seguirlo. I non italiani non capivano nulla o quasi del dialetto triestino, come è normale, ma si univano a noi in quello scoppio di allegria giovanile. Il direttore del seminario, il professor Vaucher, passava per andare a casa sua e, vedendo tutti quei giovani cantare spensierati, non poteva fare a meno di ridere anche lui. Paolo ed io facevamo coppia fissa nel cantare le canzoni del grande repertorio popolare italiano, e in genere lo facevamo dopo aver pranzato e cenato, risalendo al convitto maschile, le source, le sorgenti. E ci voleva fiato, perché la strada era tutta in salita, ma a 20 anni il fiato non manca. Ci avevano soprannominato le deux troubadours, i due trovatori, i giullari, i menestrelli. I trovatori, come si sa, erano poeti e musici della Provenza, Francia del Sud, che nel XII e XIII secolo cantavano spesso le loro poesie andando di borgo in borgo e di castello in castello. Una volta noi del gruppo italiano, così, all'improvviso, al tramonto, sulla spianata davanti all'edificio centrale, senza esserci messi d'accordo alla buona, davanti a Ginevra che si illuminava, eseguimmo «Va pensiero sull'ali dorate» e «O Signore dal tetto natio». Alla fine, forti battimani dei pochi presenti. Il cristiano, dice la Bibbia, deve essere sempre allegro, ma non solo a 20 anni, sempre, fino a quando campa. Nel libro dei Proverbi Salomone scrive: cuore contento, viso sereno; cuore afflitto, volto depresso. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma lo spirito abbattuto fiacca le ossa. Proverbi 15, 13 e 17, 22. Molti cristiani, invece, purtroppo, nei secoli e anche oggi, hanno storpiato e storpiano il cristianesimo, volendone fare la religione della tristezza e del dolore. Non ho mai capito perché. Non ho mai capito perché. Il venerdì sera dopo cena, quindi all'inizio del sabato biblico, era uno spettacolo vedere tutti quei giovani, ragazzi e ragazze provenienti da mezzo mondo, vestiti a festa, riunirsi nella vecchia cappella del centrale, costruito negli anni 20, in attesa della predicazione, cantare i vecchi inni storici della riforma francese e svizzera.
Éclaire dans